dopo troveremo quello che abbiamo preparato su questa terra. Perché noi adesso stiamo lavorando e aspettando e preparando l'eternità. E l'eternità sarà come vogliamo noi. Anche come lo vuole il Signore, ma non sempre. Perché il Signore vorrebbe che fossimo santi tutti. Questa è la volontà di Dio, che vi facciate santi, lo dice la Sacra Scrittura, vero? Ma santi non da altare, sapete? Quando sentite questa frase, non pensate che il Signore ci voglia santi là sul altare con la statua, no. Santi, cioè in grazia di Dio. E appena morti, passiamo un po' per purgatorio, diciamo, ma breve, e dopo la nostra meta è il paradiso. Ma voi pensate di tutte le persone che sono in questo mondo? Non so quanti, di persone. Quanti si salveranno? Quanti conoscono il Signore? Quanti lo seguono? Quanti fanno quello che Lui ha chiesto che noi dobbiamo fare per salvarci? Perché anche noi, sapete, abbiamo questo dovere sacrosanto di salvarci. La nostra meta è il paradiso. La nostra meta non è... tutti moriamo, lo sappiamo bene, e dopo sappiamo che ci aspetta o il paradiso o l'inferno, che è un po' di purgatorio, ma il purgatorio è l'anticamera del paradiso. Non si va in purgatorio per dopo andare all'inferno. All'inferno si va diretti. E sapete che basta un peccato mortale? Se si muove in peccato mortale, è l'inferno. L'inferno che cosa vuol dire? Una eternità, perché non finisce mai. Non finisce mai. Quando noi moriamo, siamo qua nel tempo, tutto passa qua, vedete, passano i governi, passano gli uomini, passano le invenzioni, passano tutto passa qui, ma l'eternità non passa mai. Ora noi qua siamo nell'anticamera dell'eternità. E questo è la prima catechesi dell'anno, è meglio che ce lo ricordiamo tutti. Noi dobbiamo prepararci per l'eternità. Noi non sappiamo quando il Signore ci chiamerà. Io una volta pensavo di morire giovane, ma vedete che sono diventata vecchia, ancora non sono morta. Viviamo quanto vuole il Signore, a meno che non siamo così pazzi, così, perché è una pazzia vera, quella del suicidio. Perché pensate che quelli che si suicidano vanno all'inferno dritti? A noi non è permesso toglierci la vita. Noi dobbiamo pregare di vivere secondo la volontà di Dio. Purtroppo perfetti non siamo nessuno. E allora il Gesù, che la sapeva più lunga di noi, ha inventato quel bellissimo, quel santissimo sacramento che si chiama confessione o penitenza. Cosa fa quello? Noi riconosciamo di aver sbagliato, perché la confessione dipende da quello, riconoscere di aver sbagliato, perché io vado a confessarmi dei peccati commessi, non delle idee strambe che ho in testa, non il mio esame di coscienza, io, in questa settimana, in questo mese, in quest'anno, come sono vissuta? Ho osservato la legge di Dio. Perché l'esame di coscienza vuol dire guardare che cosa vuole il Signore, la legge di Dio. Sono i 10 comandamenti, i 5 precetti della Chiesa, e i doveri del proprio Stato. Non basta i comandamenti, non basta i precetti. i doveri del proprio Stato. Cioè, uno è papà, ha fatto bene il papà. Uno è una mamma, ha fatto bene la mamma, secondo la legge di Dio. È impiegato, ha fatto bene il suo dovere. Può essere impiegato in una maniera, può essere insegnante, può essere impiegato con il lavoro che dobbiamo fare. Lo facciamo bene per amore del Signore. Con onestà. Con onestà. Guardate che io, parlando così con certe persone in giro, anche buone persone, però è venuto fuori che non lavoravano con onestà. Io sono pagata per certe ore e le devo fare quelle ore. Io sono impiegata o adoperata per fare quel lavoro, lo devo fare quel lavoro. Non posso scansarmene, non posso lavarmi le mani, non posso dire vabbè, se posso scapparla e non farlo, lo lascio stare, salto. No, no, non posso. Perché noi dobbiamo rendere conto a Dio più che agli uomini. Posso benissimo fargliela sotto gli occhi degli uomini, si possono ingannare gli uomini quanto volete, ma Dio no, non si inganna. Io sono pagata per un numero tale di ore, lo devo fare davanti a Dio in coscienza. Io sono pagata per fare quel lavoro, davanti a Dio devo fare quel lavoro. Lo devo fare per il Signore, lo devo fare per la mia anima, lo devo fare per avere la coscienza tranquilla, lo devo fare per non dover fare il purgatorio dopo. Perché se non facciamo bene il nostro dovere, è tutto il purgatorio che faremo dopo, sapete? E chi è che ha voglia di fare il purgatorio? Ne facciamo già tanto su questa terra di purgatorio, vero? O per il caldo, o per il freddo, o per le malattie, o per i dispiaceri, offriamo tutto al Signore come purgatorio. Facciamo i furbi. Diciamo, perfetti non si è nessuno. Un po' di purgatorio lo faremo tutti, cominciando da me. Allora io quando ho male, quando devo sopportare qualche cosa, così, dico, beh Signore, guarda, te lo offro come purgatorio, perché così ne faccio meno quando morirò. Ho mal di testa, va bene, prendo anche una pastiglia per mal di testa, ma non è che ipso fatto mi passi il mal di testa. Te lo offro, Signore, questo mal di testa, come purgatorio, in sconto dei miei peccati. E siccome santi non c'è nessuno, peccatori un po', o più o meno gravi siamo tutti, lo offriamo in sconto dei nostri peccati, lo offriamo per ottenere tante grazie di cui abbiamo bisogno per i nostri cari, abbiamo bisogno della salute, abbiamo bisogno di grazie di tutti i generi, vero? O per i figli, o per il marito, per la moglie, o per la pesca. Insomma, abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio. Siamo là che preghiamo sempre, Signore, aiutaci, Signore, guarda, ho bisogno di questo, bisogno. E che cosa ti offro, Signore, in cambio? Ti offro la mia vita. Ti offro il tran tran quotidiano, magari noioso, magari sempre quello che devo alzare al mattino, andare a lavorare, che il lavoro è una noia, se non un peso qualche volta. Qualche volta è anche piacevole, ma c'è sempre qualche cosa che non va. O una compagnia, o qualcuno a capo, o qualcuno che ti rompe le scatole, è vero? C'è sempre qualcuno, sempre. Lo offro, Signore, lo offro come purgatorio. Allora ne faccio, quando morirò ne farò molto meno, perché il Signore tiene conto, sapete? Magari dopo noi ci dimentichiamo di aver detto, ma ripetetelo, prendete questa buona abitudine di offrire la mattina tutte le azioni della giornata, anche in sconto dei nostri peccati. In riscontro. Perché sentite, dobbiamo tutti, chi è che è perfetto a questo mondo? Ditemi chi è perfetto, nessuno. Abbiamo sempre chi più chi meno delle mancanze a cui rispondere al Signore, vero? E allora guardate, offriamo tutto. Per esempio, diamo, oggi ho un mal di testa, sì, prendo anche il calmante, ma non sempre subito fa effetto. Te l'offro, Signore, te l'offro questo mal di testa, meno purgatorio farò. Un qualsiasi male fisico che avete, offritelo al Signore, offritelo, ditelo al Signore, te l'offro come purgatorio, perché per espiazione dei peccati, che perfetto non sia nessuno, vero? E così dopo troviamo meno purgatorio da fare, quando moriremo. Siamo furbi. Del resto, io penso che tutti voi conosciate e diciate tutte le mattine il ti adoro, vero? Ti adoro, mio Dio. Lo sapete tutti? Ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua volontà per la tua maggior gloria. Questa offerta delle azioni, le sofferenze, tutto quello che avviene nella giornata, lo offriamo come purgatorio. Perché nella giornata sì, ci sono delle cose che ci piacciono, ma delle cose anche pesanti. Anche il lavoro stesso, anche se è un lavoro che vi piace, ma è pesante. La nostra... E allora lo offriamo al Signore. Invece che brontolare, invece che dire, oh mamma mia, che barba, che devo fare oggi, oh mio Dio. Invece diciamo, no, no, Signore, guarda, te lo offro come purgatorio. Quando morirò ne farò tanto di meno, perché io ti offro tutte le azioni della giornata, ma le sofferenze, anche le noie, anche i patimenti della giornata. Siamo furbi. È un atto di furbizia, ma bello, buono questo. Allora invece che quando moriremo troveremo molto meno purgatorio da fare. Perché? Perché l'abbiamo fatto nella vita. Ditemi chi è che, almeno dicevano questo quando io ero ragazza, dicevano delle donne, ma anche gli uomini ho visto che fa la stessa cosa. Una donna quando sta bene almeno ha mal di testa, dicevano, vero? Ma anche gli uomini ho visto che o mal di testa o malessere, o non c'è quella salute di ferro che erano. I nostri avi forse l'avevano, non so, se l'avessero. Ma c'è sempre da patire. Anche la stanchezza stessa del lavoro. Anche la monotonia, la noia di far sempre lo stesso lavoro, di far sempre la stessa... di far sempre lo stesso tram tram. È una noia anche quella. A volte stanca anche quello, è vero o non è vero? Tutto quello che è negativo della giornata, tutto quello che ci fa soffrire, tutto quello che ci dà noia, tutto quello che se si potesse ci faremo a meno, offritelo al Signore. Offritelo la mattina. Nel ti adoro c'è questo. Ti adoro, mio Dio, credo che lo sappiate tutti, no? Ti amo con tutto il cuore, ti ringrazio di avermi creato, perché che siano conservate queste. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua volontà per la tua maggior gloria. Quindi offrire le azioni della giornata, anche i patimenti, le noie, la stanchezza, va bene? Il dover sopportare certe persone che se potessimo gireremo alla larga, ma per il lavoro, per necessità le abbiamo là e dobbiamo sopportarle. Del resto, pensate, una riflessione che è venuta anche a me e l'ho fatta da sola, mi ricordo quella volta, dicevo, va bene, dice di sopportare pazientemente le persone moleste, ma io quante volte non sono molesta agli altri? Proviamo a fare questo pensiero. Io trovo moleste certe persone, non tutte, certe, io dico la verità, guardate, ne ho trovate ben poche di moleste. Ma anche quelle, se voi le amate, se voi volete bene, la molestia sparisce. Perché il Signore ce l'ha detto, amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Pensate come ci ha amato Gesù. Riflettete mai fino a che punto lui ci ha amati. Dappertutto c'è il crocifisso, io non so se qua dentro c'è il crocifisso in qualche posto. Ogni modo, di solito, eccolo là. Guardatelo. Per amore nostro è andato a finire là. Lui che non aveva fatto neanche l'ombra del peccato, perché era la perfezione assoluta. Lui onnipotente che avrebbe potuto far morire tutti gli altri e non morire lui. È vero o non è vero? Ci pensiamo sopra queste cose. Sapete che delle volte, perché siamo abituati ad andare a messa, siamo abituati a dire quelle preghiere così, a volte ci scappano queste riflessioni. Ecco per il perché della necessità della meditazione. E voi mi direte, non siamo mica dei preti né suore da dover fare la meditazione. No, la meditazione è necessaria a tutti. E che cos'è la meditazione? È riflettere. È riflettere sulla nostra vita, su quello che il Signore ci dà, su quello che viene richiesto, su quello che succede. Le riflessioni. Il Signore ci ha dato un grande dono, l'intelligenza, è vero o non è vero? Perché tutti qua siete intelligenti. Non misuriamo il grado di intelligenza, quello lo sa nostro Signore, non importa. Ma siamo tutti con l'uso di ragione, tutti che capiamo le cose, perciò tutti intelligenti. Noi sappiamo che questa intelligenza ci viene da Dio, perché potevamo nascere scemi, potevamo nascere come certi bambini che non capiscono niente. Quelli vanno in paradiso dritti, quelli, perché non possono neanche fare un peccato loro. È come un neonato battezzato va in paradiso. Se non si battezza subito, però, va a rischio di andare non all'inferno, no, per carità, di non vedere mai il Signore, perché va dove vanno tutti i bambini che non sono battezzati. Perciò, se, guardate, siete tutti a contatto con delle mamme, con dei papà, cioè, se il bambino nasce sano, ecco, aspettate di fare l'altro. Ma non aspettate tanto a farlo battezzare. Se avete delle amiche che aspettano dei bambini, se avete dei parenti che aspettano dei bambini, cercate di persuaderli che più presto fanno a battezzarli meglio è. Perché non si sa quanti bambini li trovano morti così, non si sapeva neanche che fossero malati, non si sapeva che avessero dei disturbi del cuore, niente. Eppure succede, no? Succede. È meglio battezzarli più presto possibile. La Chiesa dice entro gli 8 giorni. Guardate che un bell'ordine che la Chiesa aveva dato, di battezzare i bambini entro gli 8 giorni. A meno che non vediate che sono nel pericolo subito, li potete battezzare voi. È l'unico sacramento che possiamo dare noi senza essere preti o suore. Lo sapete che tutti voi potete battezzare? Pensate quanti, per esempio, io ho conosciuto delle bravissime infermiere e magari hanno tete alla maternità e così. Quando vedevano che un bambino era in pericolo, lo battezzavano loro. Anche senza dire niente a papà e alla mamma. Se erano credenti, poteva dire qualcosa. Se non erano credenti, ma battezzavano loro il bambino. Perché se quel bambino muore col battesimo, va in paradiso. Tutta l'eternità in paradiso, vede Dio, gode della bontà, della bellezza, di tutto quello che è bene. Ma se noi non lo battezziamo, va, non soffre, per carità, va al limbo, il cosiddetto limbo. Non ha nessuna sofferenza, ma non vede il Signore. Non gode della presenza di Dio. Per cui, se siete, conoscete tutti, famiglie così, se conoscete qualcuno che è un bambino in pericolo, ma anche senza che lo sappiano i genitori, se volete, battezzatelo anche voi. Dopo lo vogliono far battezzare solennemente dal sacerdote, benissimo, non c'è nessun male, ma almeno quel bambino là potrà vedere il Signore per tutta l'eternità. Ma capite voi l'importanza del paradiso? Certo che all'inferno non va, no, quel bambino povero, ma va in quello che si chiama limbo, dove non si vede il Signore, dove non si gode il Signore, perché non è stato battezzato. Per cui siete tutti a contatto con le persone, con delle nascite così, o persuadete i genitori con le buone così, dicendo, oppure battezzateli voi, anche senza i genitori che lo sappiano. Perché è meglio che venga battezzato, magari dopo fanno tutte le funzioni, non importa. Io ne conosco tanti che sono stati battezzati in pericolo di morte così, e poi dopo hanno ricevuto il battesimo, cioè tutte le funzioni del battesimo senza l'acqua, perché l'avevano già ricevuta l'acqua, no? Capite? Guardate, sono problemi mica indifferenti, sapete? Voi pensate la differenza di una persona che godrà la visione di Dio per tutta l'eternità e di una che non lo vedrà mai il Signore. Anche senza andare all'inferno, perché povero, un bambino se muore non è battezzato, non va all'inferno perché non ha peccato, ma non può vedere Dio, perché non ha ricevuto il battesimo. Mi direte, è così? Sì, sì, è così. Il Signore ha inventato il sacramento del battesimo appunto perché noi lo ricevessimo e fossimo salvi. E ha dato il permesso di battezzare anche a noi che non siamo sacerdoti. È l'unico sacramento che possiamo dare noi, pensate, l'unico. Gli altri sacramenti deve essere sempre il sacerdote, no? Anche l'unione matrimoniale è il sacerdote che la benedice, perché è il marito e la moglie che sono i due che compiono questo grande sacramento. Però c'è la benedizione della Chiesa, del sacerdote, che benedice solo l'unione matrimoniale. Ma c'è. Invece il battesimo, pensate, è l'unico che possiamo dare tutti noi. Ciascuno di noi può battezzarlo.
Posso fare una domanda? Sì. Gli animali, per esempio i cani, sono...
No, non c'entra, no.
Come fanno?
No, quelli muoiono. Molto loro muore tutto.
Non c'è uno stato.
No.
Benissimo.
Non potete persuadere i genitori? Sarebbe bene che la maestra, l'insegnante, chiunque sia, ragionasse con i genitori, dicesse le conseguenze di non, a cui sottopongono questo bambino.
Ma in ultima, quando magari vedono che in scelte non ce ne sono, possono magari in segreto, con un po' d'acqua, facendo una carezza, pensare...
No, perché dopo come cresce quel bambino? In che ambiente cresce? Un ambiente ateo? che non lo portano mai in chiesa, non gli fanno ricevere gli altri sacramenti, no. Se è in pericolo di morte, allora sì, se è in pericolo di morte, senz'altro. Uno che, per esempio, quelle infermiere che accudiscono i neonati, che vedono che sono gravi, eccetera, oppure infermiere, allora sì, ma altrimenti se hanno i parenti no, perché i parenti dopo sono nati, come fanno? Come lo fanno crescere questo bambino? C'è un'altra che doveva chiedere qualcosa? Sì, dica.
Scusi, noi dobbiamo credere nel Magistero della Chiesa.
Sì.
Pertanto, visto che Papa Benedetto XVI ha tolto il limbo e ha detto che tutti i bambini andranno in paradiso, me lo spiega?
No, io non ho mai letto che il Papa abbia tolto il limbo. No. No, guardi che se si sbaglia, non è vero. Non ho mai letto
A me pareva di aver letto questo.
No, guardi che si sbaglia. Non può aver tolto il limbo. Cioè, magari la parola limbo, ma uno che non è stato battezzato non può andare in paradiso. Non può proprio. E del resto, se un bambino non ha fatto niente di male, non è giusto che vada all'inferno? È giusto?
Sono nata col catechismo di Pio X, per cui questo lo conosco.
Ecco, basta.
No, mi sembrava di aver letto che XVI avesse tolto.
No, guardi. Se lei guarda, mi porta il brano, non può aver tolto una cosa così. Non può. Magari il nome, invece di chiamarlo limbo, lo chiamerà qualcos'altro.
No, mi pareva di aver letto che appunto...
No.
Venisse, cioè i bambini comunque...
No, guardi, la responsabilità è chi riporta queste cose che non sono vere. Perché quando leggete, guardate chi è che lo riporta. Guardate da che fonte vengono. Perché tantissime... verità dicono e pontificano che non sono vere. Mi spiego? Ecco, bisogna vedere da che fonte viene una cosa così. Invece è una cosa tanto logica, perché il Signore, credete che non sia logico il Signore? Credete che non sia giusto il Signore? Credete che non sia intelligente il Signore? Può punire un bambino che non ha fatto niente di male? Ditemelo. Ma sarebbe Dio? Sarebbe Dio, no? Lui non lo punisce, lo mette, perché non ha ricevuto il battesimo, lo mette in una posizione di felicità, ma senza la poterlo vedere il Signore, perché... Ma quei bambini che sono nel limbo non soffrono, sapete? Perché noi diciamo, poveretti, no, loro non soffrono, sono felici. È un paradiso, senza però vedere Dio. Però sono un paradiso. Non hanno nessuna sofferenza, neanche nessun desiderio di vederlo, perché sennò sarebbe già una sofferenza il desiderio, no? È vero o non è vero? No, sono in uno stato di felicità naturale, però senza la visione di Dio. La visione di Dio l'hanno solo quelli che sono battezzati. E i battesimi sapete che sono tre. Battesimo di acqua, battesimo di sangue e battesimo di desiderio. Perché quelli che desiderano vedere Dio, quelli che desiderano averlo questo battesimo, e magari non sanno neanche che potrebbero averlo da chiunque, oppure, e quelli vanno nel battesimo di desiderio, no? Di vedere Dio. È un battesimo anche quello, lo sappiamo, no? L'abbiamo studiato questo catechismo. Battesimo di acqua, quello che abbiamo ricevuto tutti noi. Battesimo di desiderio, quelli che lo conoscono, ma per esempio perché sono catecumeni, stanno studiando il catechismo e vogliono prima di poter arrivare a ricevere il battesimo. Quelli è come l'avessero ricevuto. E i bambini? Ma volete che il Signore punisca i bambini che non hanno nessuna colpa? Ma non sarebbe neanche Dio? Dio, la definizione di Dio è Dio è amore, no? Lui li ama di un amore immenso. Ha creato la loro anima perché potessero goderlo. E per cause naturali o per cause dei genitori così non possono, però il Signore non li punisce. Solo in un paradiso non avranno la visione di Dio come i beati, però non la desiderano neanche perché sono veramente beati lo stesso, sono contenti. Se no, se avessero la pena di dire non vedo Dio, loro non sarebbero neanche beati. È vero o non è vero? È così, è così. Guardate che Dio è amore, Dio è giustizia. Certo che hanno un bel rimorso quelli che non sono, che non hanno fatto battezzare, quelli sì, quelli pagheranno quello, sì, sì. E se avete nipoti, se avete figli, cercate di battezzarli. Una volta era proprio di Dio prescritto entro gli 8 giorni. Adesso io non so che cosa è. Anche gli uomini di chiesa sono uomini e donne, no, uomini sono loro, ma fanno delle volte delle regole che non so se il Signore li sottoscriverebbero queste regole. Ad ogni modo, guardate, una volta era, quando ero piccola io, si doveva battezzare entro gli 8 giorni. Se il bambino era malato, c'era il permesso di battezzarli le infermiere stesse. Io so che tanti sono stati battezzati dalle infermiere, perché erano nel pericolo di vita questi bambini appena nati. Sapete che sono delicatissimi, no? Appena nati. Ecco, anche l'infermiera. C'era l'infermiera che diceva, oh, ne ho battezzati tanti di bambini e sono morti subito dopo. Nascevano vivi, ma vivevano poco e morivano, no? Però le infermiere cattoliche, credenti, quando vedevano che c'era il pericolo di vita, li battezzavano loro. Se non arrivavano i genitori, che magari erano educati e conoscevano bene che cos'era il catechismo, eccetera. Perché guardate che si tratta di tutta un'eternità. Provate a pensare, io privo dell'eternità felice della visione di Dio questo bambino, perché mi metto in testa che deve essere battezzato, va te la pesca come e quando. Io ne ho sentito, ah no, non posso battezzarlo, deve arrivare suo papà che è in America, che è non so dove. E se il bambino muore? Perché sapete quanto delicati sono i bambini, no? Piccoli. Basta poco, basta un niente perché muoiono. E quello, vedete, sono tutte scuse secondo me. Io a queste persone, a qualcuno che le ho detto, lei li battezzi, o li faccio battezzare nel sacerdote. Dopo, quando viene il papà, fate tutto il rito del battesimo, tutte, forché dare l'acqua, tutta l'esteriorità della funzione. Perché il battesimo, è vero, adesso ricevendolo in chiesa, fanno tutta una funzione, una preparazione bellissima, bello, mi piace, ma l'essenza del battesimo è solo quando danno l'acqua. Quando con l'acqua benedetta dicono io ti battezzo nel nome del Padre, anche con l'acqua semplice del rubinetto, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questo è. Tutto il sacramento del battesimo consiste in queste cose, in questo. Con l'acqua io ti battezzo nel nome del Padre, anche se non è acqua santa, sapete, l'acqua del rubinetto non importa. Lo sapevate questo? Bisogna saperlo. Dopo cosa volete? Se il bambino muore, che nessuno pensava che fosse malato, che così, ma adesso con i mezzi che ci sono adesso, con gli esami che fanno subito appena è nato un bambino, che non, si sa benissimo se è sano o non è sano. Ad ogni modo è sempre meglio battezzarlo. Una volta era di obbligo battezzarlo entro gli 8 giorni. Perché non c'erano tutti i mezzi di medicina che ci sono adesso. Non c'erano tante cure come adesso. Quando ero piccola io ero molto, molto indietro il fatto di medicina. E allora che cosa diceva? La regola era questa: entro gli 8 giorni. E se il bambino non stava bene, chiamavano il sacerdote in casa e lo battezzavano subito, oppure lo battezzavano la stessa ostetrica le battezzava. Io so di ostetriche che hanno battezzato tanti di quei bambini e li ha salvati, eh? E li ha salvati. Vedete, sono... Tutto dipende se ci crediamo o non crediamo. Tutto dipende dalla fede. Tutto dipende da quello. Perché uno può dire, beh, cosa vuoi che sia? Tanto lui è innocente, entra in paradiso. No, non in paradiso, non va in paradiso. Andai in un paradiso naturale che si chiama come volete, ma non è la visione di Dio. Quel bambino, private al bambino la visione eterna di Dio. Certo che lui peccati non li ha fatti e perciò non soffre, eh? Il Signore non lo manda mica neanche in purgatorio, tantomeno all'inferno, ma non in paradiso. Non in paradiso. Passati qua. Capite? Queste cose li sapevate, sì. Sì e no, vero?
Sì
e no. Non lo sapevate. Con chiarezza, bisogna essere chiari in questo mondo. Bisogna conoscere bene la legge di Dio. La legge. Chi sarà battezzato sarà salvo. Se il Signore ha voluto inventare, perché l'ha inventato lui, sapete, il battesimo. Ha mica inventato la Chiesa, neanche i preti, l'ha inventato il Signore. Ricordatevi che i sacramenti sono tutti voluti dal Signore. È vero che Lui adopera le persone di Chiesa o adopera le persone, però sono volute dal Signore. E la grazia del sacramento la dà solo Lui, non la dà del prete, non la dà la suora, non la danno i genitori, non la dà nessuno, solo lui. Ma noi, diciamo la verità, viviamo in un'epoca di grande ateismo, sapete? È impressionante l'ateismo che c'è in giro, la mancanza di fede. La mancanza di credere che c'è il Signore, che ci vede, che vede anche i nostri pensieri, vede i nostri desideri, vede quello che passa nell'anima nostra. Non c'è niente di nascosto a Lui. E noi a volte pensiamo bene, a volte pensiamo male. Quando ci accorgiamo di pensare male, si dice, oh Signore, perdonami. E Lui ci perdona subito. Ma se noi non ci pentiamo, non può neanche perdonarci. Perché il sacramento della confessione vale se c'è il pentimento? Perché non basta andare a dire al sacerdote, anche nel confessionale, ho mancato questo, questo, questo. Ma io ho il dispiacere di aver mancato. Sono consapevole di aver disobbedito a Dio. Sono consapevole di aver fatto un male. E se questo male è grave, di meritare l'inferno. Sono consapevole. E se io vado alla confessione tanto per andare così, ma non ho il dispiacere, il dolore dei peccati, Signore, mi pento, mi dispiace tanto di averti offeso. Non vale neanche, sapete, la confessione. Perché se non c'è il dolore dei peccati, non vale neanche la confessione, neanche la soluzione del prete, non vale. Non vale. Devo essere pentita io. devo essere convinta io di aver fatto qualcosa di male, grave o leggero, non importa, ma è sempre male. E se non sono convinta io di aver fatto male e non faccio il proposito di dire no Signore, non voglio più cadere in questo peccato, aiutami a non cadere più in questo peccato, aiutami a non offenderti più, non vale neanche la confessione, neanche quella del sacerdote, perché se non c'è il dolore dei peccati non vale neanche la confessione, la soluzione del sacerdote. Lo sapevate questo? Perché se io vado a confessarmi, tanto perché sono abituata ad andare, perché tutti vanno, o come noi che ogni settimana andavamo a confessarci, va bene, era quasi un'abitudine, ma se non eravamo pentite di quello che avevamo fatto di sbagliato, magari solo disobbedienza, ma magari solo di aver dato qualche titolo a qualche compagna, non dico cose gravi, ma qualsiasi peccato, qualsiasi cosa, se io non sono convinta che era peccato e che non avrei dovuto farlo e chiedo perdono al Signore, non vale. Non vale neanche la confessione sacramentale, capite? Difatti vi dicono di dire l'atto di dolore, no? Quando andate a confessarvi. E se volete un consiglio, andate a confessarvi più spesso che potete, anche se non avete peccati mortali nell'anima. Andate a confessarvi più spesso che potete, perché anche un peccato veniale è sempre un'offesa a Dio, è sempre qualcosa di cui dobbiamo chiedere perdono. Io conosco tante persone che di peccati mortali non ne hanno mai fatti nella loro vita, però sono sempre andate a confessarsi. Volete aspettare proprio di fare un peccato mortale prima di confessarvi? Andiamo a confessarci anche dei peccati veniali, anche delle imperfezioni, anche dei peccati veniali involontari. Perché quante volte, dice la Sacra Scrittura, 7 volte al giorno cade il giusto, ma si riprende. Perché, pensate, volete non fare 7 sbagli durante il giorno, o di quello che dite, o di quello che si pensa, o di quello che si fa, mamma mia, siamo soggetti a tante di quelle imperfezioni, tante. Se pensate anche solo dunque, ai comandamenti di Dio, i precetti della Chiesa e i doveri del proprio Stato, perché sono i 3 punti di cui dobbiamo farci l'esame di coscienza, no? Prima i comandamenti di Dio. E guardate che nei comandamenti di Dio sono sottintese tante cose, le abbiamo studiate nel catechismo, no? Per esempio c'è scritto non fornicare, va bene, io non fornico, se faccio atti impuri, se faccio pensieri impuri, se eccetera eccetera. Guardate solo il ramo della purezza, cosa contiene. E gli altri sacramenti la stessa cosa. Non dire il falso, diciamo sempre la verità, dalla nostra bocca viene sempre fuori la verità e andiamo avanti così. Prima di andarci a confessare facciamo un bel atto, un bel esame di coscienza proprio sui comandamenti, sui precetti della Chiesa. E ho perso messa quel giorno, era festa, ma non potevo perché per così, per colà, per su, per giù. Non posso più, non posso ricevere la comunione il giorno dopo, devo andarmi a confessare. Se sono ammalata, no, è logico, perché se c'è la malattia, allora è una cosa più forte. Ma se solo perché dovevo fare questo, dovevo fare l'altro, dovevo fare quel tal lavoro, dovevo andare a trovare la tal persona, no, sono tutte scuse. prima di tutto io il dovere davanti a Dio. Ricordatevi, Dio ci ha creati. L'anima nostra viene da Dio direttamente, il corpo viene dai genitori. Ma non avrebbero potuto avere un figlio se Dio non avesse creato un'anima. L'anima è creata da Dio e deve rispondere di quello che ha fatto, a meno che uno non sia senza l'intelligenza. Ecco perché se uno è senza intelligenza è logico, non può conoscere di aver sbagliato diversamente. Ma uno che è normale, io devo, questa è la legge di Dio, questa è la prescrizione, io devo osservarla. Non lo osservo, c'è il sacramento della confessione, ma devo essere conscio che devo avere il perdono da Dio attraverso il sacerdote, il quale dice: io ti assolvo. È vero che dice così il sacerdote nella confessione? Io ti assolvo, ma mica il sacerdote che ti assolve. Scusatemi, può essere anche più peccatore di me. No. È Dio che in quel momento è, prende possesso di quel sacerdote e parla a lui in diretta. E dice: io ti assolvo dei tuoi peccati. Ma credete che Dio non veda le disposizioni nostre del nostro cuore? Dio ci conosce a fondo. Dio conosce la verità. Dio conosce quello che pensiamo. Dio conosce quello che crediamo. Ecco perché anche c'è la necessità di conoscere bene la legge di Dio, la dottrina cristiana. Che se non ho avuto una educazione cristiana da bambino, lo ha adesso da adulto. Difatti voi siete qua per questo, perché avete sete della verità, se no non sareste seduti qua davanti, per sentire una cretina come me, che io sono una stupida, una cretina, ma in questo momento trasmetto la verità, perché il Signore mi ha scelta proprio per questo lavoro, per trasmettere la verità. Chi è la verità? È Lui! Ha detto: io sono la via, la verità e la vita. È solo Lui la via, la verità e la vita. Dopo Lui sceglie le persone che la trasmettano questa verità, una delle quali in questo momento sono io, ma ve la trasmetto. Ma la verità è Lui. La verità sta nei comandamenti di Dio, sta nel Vangelo. Ma non leggete questo benedetto Vangelo? Non dovreste andare a letto la sera senza aver visto almeno una riga, letto proprio una parola, un pensiero del Vangelo. Mettetevi il segno e il giorno dopo andate avanti. Ma non vi dico mica un capitolo, no. Basta anche un pensiero. Se leggete questo qua, questo pensiero, qualunque cosa avete fatto al minimo dei miei fratelli l'avete fatto a me. Ditemi se occorre fare pagine di Vangelo. E guardate che è una verità sacrosanta che l'ha detto Lui. Queste sono parole di Gesù. Qualunque cosa avrete fatto al minimo dei miei fratelli, l'avete fatta. Avete fatto la carità, l'avete fatta a Gesù. Avete aiutato delle persone, avete aiutato Gesù. Avete parlato male del prossimo, avete parlato male di Gesù. Avete fatto un torto al prossimo, l'avete fatto a Gesù. E quando sento uno dice: ma che cosa devo andarmi a confessare? Ho mica fatto niente io. Ma dico: no, io me ne guardo bene e dico: io vado a confessarmi, sapete, regolarmente, e ho sempre qualcosa che dovevo fare e non ho fatto, perché ci sono anche i peccati di omissione, non solo di quelli che abbiamo fatto, ma di quello che non abbiamo fatto. perché io ho la possibilità, per esempio, oggi voi siete qua a sentire la catechesi, no? Io la verità questa ve la trasmetto perché non è mia. Io vi sto trasmettendo la verità. E beh, potevate andare in qualunque posto, divertirvi, star fuori, eccetera. Il Signore vi avrebbe detto: perché non sei andata a sentire che io trasmettevo la verità? Pensate in quante cose così. Pensate quante cose. Avreste potuto aiutare il prossimo, non l'avete fatto perché? Per un motivo, per l'altro, per su, per giù. Avete parlato male del prossimo, avete parlato male di Gesù. Qualunque cosa avrete fatto al minimo dei miei fratelli, l'avete fatta a me. Queste sono parole di Gesù, sapete, mica me le invento io. Leggete il Vangelo. Allora io faccio del bene al prossimo, lo faccio a Gesù. Infatti mia mamma, che aveva una fede molto semplice, sapete, molto lineare, ma di quelle giuste, perché aveva avuto dei bravissimi sacerdoti, quando c'era bisogno di una grazia, la prima cosa faceva la carità, aiutava il prossimo, dava qualcosa. Perché diceva: ricordati, qualunque cosa noi abbiamo fatto, al minimo di me, è fatta a Gesù. Vuoi una grazia? Sii gentile con Gesù. Guardate che questa è fede, sapete? Questa è la verità. Vorremmo a volte, non so, mi direte: la carità, se posso farla, se so perché. No, non è mica vero che bisogna essere ricchi per fare la carità, sapete? No. Anche un piccolo aiuto a una persona, un minimo, anche di prestazioni, di lavoro, di quello che volete, è fatta a Gesù. Ricordatevi, qualunque cosa avrete fatto al minimo dei miei fratelli, l'avete fatta a me. Questo è Gesù che dice questo, non lo dico io ve lo trasmetto solo, ve lo ricordo. Per cui parlo con gentilezza con una persona, posso fare un piacere a una persona, l'ho fatta a Gesù. Penso male di una persona, penso male di Gesù. Tratto male una persona, tratto male Gesù. E saremo giudicati sull'amore, saremo giudicati proprio sulla carità. Perché la perfezione sta nella carità. Amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze, e il prossimo tuo come te stesso. Noi ci amiamo noi. È difficile che uno faccia del male a se stesso. Ci amiamo. Ma tanto più se pensiamo che il nostro prossimo è Gesù. Non guardiamo Tizio, Caio, Sempronio con i difetti, con i modi di fare, di dire, che più mi piacciono, meno mi piacciono. Cosa mi importa questo? Che cosa mi importa se una persona è secondo i miei gusti o no? Se mi rappresenta Gesù. Leggete il Vangelo. Non trovate mica tutto di vostro gusto, sapete. Non trovate davvero di vostro gusto tante cose. Eppure le ha dette Gesù, le ha fatte Gesù. Allora, o io sono convinto che tutto quello che faccio al mio prossimo lo faccio a Gesù. Mi raccontavano di questo, una religiosa, una suora, che non era stata un stinco di santa nella vita, insomma, monacale, eccetera. E però era in punto di morte e era tutta contenta, tutta felice. E gli hanno detto adesso, ma dice: ma non sei pentita dei peccati che hai fatto? Ah sì, dice, ma io sono sicura che il Signore me li perdona. Perché? Come fai a essere sicura così? Perché non ho mai giudicato gli altri, dice. non ho mai giudicato, non ho mai condannato nessuno. Ha detto, Gesù ci ha detto, non giudicate, non sarete giudicati, non condannate, non sarete condannati. Allora se è vero quello che dice lui, allora io sto tranquilla. Anche se non era uno stinco di santa, quella aveva capito l'essenziale, sapete, della vita. Ditemi quante volte scappa dalla nostra bocca un giudizio sul Tizio, sul Caio, sul Sempronio, su questa, su quella, ma quella ha fatto così per questo. I giudizi, ma non siamo noi che dobbiamo giudicare, è Gesù che ci giudicherà. È Gesù. Noi non giudichiamo. Conosciamo, sì, per forza, perché non siamo mica scemi, ma non possiamo giudicare. E mi direte, che differenza è? Una differenza abissale. Io conosco che adesso ci sono quelle nubi là, ma non giudico mica il Padre Eterno perché le manda. Scusate, è così? Io conosco che una tal persona ha un tal temperamento, è fatta di così. Non mi piace tanto, non importa, ma non sono io che la devo giudicare. Se lei è nata così, ha quel temperamento così, non è colpa sua, io non lo posso giudicare. Non lo posso giudicare, non giudicate, non sarete giudicati. Perché col giudizio col quale giudicherete gli altri sarete giudicati voi. Questo è il Vangelo.
I nostri giudici che giudicano.
Ma quelli, i giudici hanno il dovere di fare quello, perché sono chiamati apposta per giudicare. Ma anche loro, prima di giudicare, devono conoscere, devono guardare come fanno, devono domandare, devono istruirsi. Dopo, se uno ha ucciso un'altra persona, l'ha uccisa, non posso mica dire che non l'ha uccisa. È vero o non è vero? Se uno ha rubato, non posso mica dire che non ha rubato. E il giudice è fatto che cosa? Per cercare di salvaguardare quelli che non rubano e quelli che non uccidono. È giusto questo, perché il Signore li ha voluti i giudici. Anche ai tempi degli ebrei c'erano i giudici. Ma dovevano giudicare secondo la legge di Dio. Perché se uno ha sbagliato, deve pagare. Basta che ci siano le prove. Basta che siano. Vedete che ci devono essere le prove, no? Che ci devono essere i testimoni. Quello è doveroso, se non sapete che caos verrebbe in questo mondo. Trionferebbe solo il male, no? Tutti potrebbero fare il male che vogliono senza essere puniti. E non è giusto. Non è giusto. Quella è la giustizia che Dio la vuole. L'ha sempre voluta anche nell'Antico Testamento. Però fatta con molta, come dire, senza cattiverie, senza obiettivamente. Ecco. Perché se uno mi fa del male, uno uccide una persona, potrebbe ucciderne anche altre, è meglio che sia tolto dalla comunità. Non ucciso, perché il Signore non vuole l'ordine di uccidere, non ha mai dato il Signore, ma di toglierlo e di impedirgli di rubare, questo sì, è giusto questo. Perché se no sarebbe un manicomio unico qua, questo mondo. È già un manicomio così, ma è giusto, solo che bisogna che ci siano i giudici giusti e le persone che a modo che dicono veramente questo ha sbagliato, e uno che riconosce di aver sbagliato devo dire mi pento, e anche un aiuto a pentirsi, perché sennò cosa sarebbe questo mondo? Il trionfo dei ladri, il trionfo degli assassini, il trionfo di... per fortuna che c'è una giustizia anche umana che impedisce di trionfare a queste persone. Giusto? Ecco. Allora, adesso finisco, speriamo che il Signore, se vuole, ci vediamo anche la prossima, il prossimo mese, in questo posto qua, adesso veniamo sempre, è bello qua, sapete? È molto bello, guardate. Sì, meglio di me, va bene. Beh, facciamo quello che vuole il Signore, come vuole il Signore. Tanto Lui dispone tutto. Lo sapete che il Signore sa tutto, conosce tutto il futuro. Noi no, grazie a Dio. Sta meglio, sapete, non conoscerlo. Meglio conoscerlo. Noi ci fidiamo di Lui, va bene? Allora diciamo, ecco, se il Signore vuole, nel prossimo mese ci vediamo ancora e parliamo di Lui. Perché che cosa abbiamo fatto? Abbiamo parlato di Lui, della Sua verità, della Sua santità, della Sua bontà. E io vi voglio lasciare solo questo pensiero. Pregate, non stancatevi di pregare. Ma pregare non vuol dire dire tanti paternoster, Ave Maria, preghiere bellissime. Pregare vuol dire anche, prima di tutto, parlare col Signore. Parlate col Signore. Ditegli quello di cui avete bisogno. Ditegli quello di cui voi non capite e non vi date ragione. Ditegli, guarda Signore, io desiderei tanto, così con la... Non tanto grazie ai materiali, sapete, occorrono anche quelle, ma mettiamo in secondo piano quelle. Ma le grazie spirituali. Signore, io vorrei camminare nella via della perfezione, della santità. Io vorrei camminare verso di te. Io vorrei trovarmi pronta quando tu verrai a chiamarmi, perché eterni qua non siamo nessuno, il Signore ci chiamerà. Vorrei essere pronta come tu vuoi, aiutami Signore, aiutami. Sapete quante volte gli chiedo aiuto io? Signore aiutami, perché senza di te non faccio niente, non poco, niente. E allora quando avete bisogno di fare un lavoro, quando avete bisogno di avvicinare una persona magari un po' difficile, quando avete bisogno di superare un momento difficile della vostra vita, pregate, ma pregate con le vostre parole. Beh, la preghiera più bella è che la riceve i sacramenti, vero? Prima di tutto la confessione, perché vedete, se non si è in grazia di Dio, come si fa a pregare? Il peccato mortale è uccidere Gesù. Pensate che ogni peccato mortale è rinnovare l'uccisione di Gesù. Allora, io l'ho appena ucciso col peccato mortale e volete che vada a chiedergli qualcosa? Ditemi. Come faccio a osare chiedergli? Prima di tutto vado a confessarmi, allora, se non altro. Mi tolgo dal cuore il peccato e dopo chiederò. Perché senza di Lui non facciamo niente, mettetevelo in testa. Lui ce l'ha detto, senza di me non fate niente. Io senza Gesù non saprei neanche come fare a vivere. Non saprei proprio. Perché è Lui che mi fa vivere. È Lui che mi ha dato la vita. È Lui che mi ha creato l'anima. È Lui che ha voluto che mi dessi, diventassi una religiosa così. È Lui che mi conduce. Io prima di venire qua non mi sono preparata, sapete, per niente. Perché dico, senti, parla tu Gesù. Ti faccio tavola bianca, come si dice, va bene? Parla tu. E le parole che vi dico me le ha suggerite Lui in questo momento, perché non mi sono neanche preparata, ma neanche io non le parlo mai. Perché dico sempre, ma parla tu Signore, io sono questo microfono che trasmette. Va bene? E allora ricevetele anche voi così che vengono dal Signore. Perché il Signore vi vuole tanto, tanto, tanto bene. Il Signore ama la vostra anima fino a farlo morire in croce per ciascuno di noi. Perché pensate che è morto in croce per ciascuno di noi? E tornerebbe a morire ancora. Tanto ci vuole bene. E noi dobbiamo volerli tanto, volergli tanto bene. Perché si va in paradiso con l'amore, con la carità. È quello che ci fa andare in paradiso. Allora dite, guarda Gesù, io ti voglio tanto bene, però sono tanto debole, sono tanto misera, sono tanto che non capisco a volte le cose. Aiutami tu, aiutami tu. Va bene? E sia lodato Gesù Cristo.
Solida, posso fare una domanda?
Sì, dimmi.
Allora, visto che siamo tutti peccatori, visto che non siamo tutti santi, e visto che non è una persona, due, tre, quattro, cinque, che sia del gruppo, che non sia del gruppo, che sento dire, Solida ha detto che il gruppo di Busto è peggiore che lei ha. Io chiedo a lei,
oh no,
è vero?
Mai detto una cosa simile. Intanto non potrei.
No, infatti, conoscendola.
Ma scusatemi, come potrei io dire una cosa simile? Io non mi vedo nelle vostre coscienze. Io vi trasmetto la verità, ma non vedo nelle vostre coscienze. Io vedo che vi comportate tanto bene e tanto affettuosamente con me, che anzi io dico non sono neanche degna che mi vogliate così bene, che siete così gentili con me. Tutto e più dico questo?
Esatto.
No. Fagli ripetere subito, dire questo non è vero che Solida dice.
Io spero che dopo questa cosa che io ho detto, chiunque sia, la smetta, perché non è la prima persona, non è la seconda che incontri ad essere lunga in giro, addirittura anche gente che non è della catechesi, che ti dice, oh, ma in che gruppo vai, che si sente dire che Solida dice che è il peggiore che ha? Cioè, adesso basta.
Ecco, certo. Allora dille, guardate che questo è il demonio che fa dire una cosa simile, perché non andiate.
Esatto.
Questo è un trucco del demonio,
sì.
Perché non vengano al gruppo. Diglielo, chiaro, guardate che questo è un trucco del demonio, perché Solida non ha mai detto una cosa del simile, neanche passato per l'anticamera del cervello, proprio dico la verità.
Conoscendola non avrebbe voluto neanche chiedere,
hai fatto bene a dirlo. Allora sta attenta, tutti così, vedete, voi state facendo il lavoro del demonio. Per cercare che non vadano al gruppo di Solida, perché siccome Solida trasmette la verità e il demonio ha paura della verità, non vuole che andiate a ascoltarla. Ecco, l'unica cosa, non è che io sia santa, oh per carità, sono peggio di voi, non sono, però ho questa missione di trasmettere la verità. E difatti sentite cosa vi dico, non vi parlo mica di me stessa, vi parlo del Signore, vi trasmetto la verità. Allora tu rispondi così, voi fate proprio il lavoro del demonio per cercare che non vadano a sentire, perché Solida non fa altro che trasmettere la verità.
Io mi trovo spiazzata davanti a
dillo chiaro e tondo. Guardate, Solida non fa altro che trasmettere la verità. Siccome il demonio questo spiace molto, mette fuori queste parole. Hai capito? Diglielo chiaro e tondo. Ti autorizzo proprio a dirlo così, perché dico solo così. Solida trasmette solo la verità. Siccome al demonio non piace che è quello, metti in circolo queste e infatti sono sicuro che ci sono queste cose, perché lui è rabbioso con me, è proprio rabbioso, perché siccome io appunto trasmetto la verità, non vi parlo di me stessa, io vi parlo di Dio, è vero o non è vero? Vi dico quello che è la santità, vi dico quello che il Signore vuole. Io vi trasmetto, sono come questo microfono qua, capite? Ma il demonio è rabbioso, rabbiosissimo, perché non c'è niente di peggio per lui che la verità. Siccome il padre della menzogna, ricordatevi, guardate, abbiate un certo timore delle persone che non sono sincere, perché guardate che sono in combutta con Satana. Il Signore è verità. Io sono la via, la verità e la vita, ha detto. Chi è nella verità è con Dio, chi è contro la verità no. Hai capito? E tu chiaramente dire queste cose, va bene? E dice, è un trucco del demonio, perché non vengano. Perché al demonio spiace tantissimo che voi veniate qua, sapete? E vi mette tutte le bastoni fra le ruote perché non veniate.
non solo oggi, non solo ieri.
No, 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 tutto quello che si fa. Ecco, guardate che è così, perché lui è il padre della menzogna, non vuole la verità. E siccome io ho questa missione di trasmettere la verità, e lui non la vuole proprio, capito? Quindi non badateci, e dite questo, va bene? Ecco, si è lodato Gesù Cristo.
Io la posso dire, io la posso dire, 40 anni che ti conosco.